molto lontana dall'esplosione, come ci hai raccontato quando ti abbiamo sentito ieri. Che cosa hai visto e cosa ci puoi raccontare?
Sì, è stata una situazione molto traumatica. Io vivo a meno di 1,5 km dalla zona dell'esplosione ed ero a casa, nell'unica parte della casa che non ha finestre, perché qua a Beirut ha questi palazzi tutti con queste finestre, e sono stata fortunatissima. È stata una questione di secondi, ero nell'unica parte in cui c'era un muro e ho visto questo, ho sentito il palazzo oscillare, ho pensato immediatamente al terremoto, un terremoto che non finiva mai, e quindi chiaramente era un terremoto. E poi c'è stata un'ondata di vetri che ha attraversato la mia stanza davanti ai miei occhi, e non so neanche come ho fatto a alzarmi e uscire dal palazzo. Scendendo ho trovato vicini sanguinanti, un'anziana signora che aveva bisogno di aiuto medico, ma era tutto così poco chiaro. Per me pensavo fosse un attacco di tipo una bomba, un bombardamento, quindi mi aspettavo un secondo, una seconda esplosione. Ho cercato di mettermi in salvo, uscire dal palazzo, incontrare altri vicini, cercavamo di capire cosa stesse succedendo. Comunque c'è stata grandissima solidarietà, grandissima confusione, i telefoni non funzionavano, anche mettermi in contatto con i miei colleghi non è stato semplice, però siamo riusciti a capire qual era la situazione e a rimanere dove eravamo, per evitare di esporsi ad ulteriori rischi. Sono stati momenti di grande confusione, di grande trauma, di grande dolore. Vedevo queste persone passare come zombie, con il viso coperto di sangue, chiaramente perduti. I miei amici lo stesso erano in giro per Beirut. Il nostro ufficio è stato completamente danneggiato, con tutte le finestre rotte. Ci sono sedie che sono spaccate in due dalle finestre, fortunatamente nessuno era seduto su quella sedia. Quindi un senso della fragilità della vita molto, molto forte da questa esperienza che si inserisce in un contesto già veramente difficile del Libano, che sta passando una crisi economica immensa, quindi già una popolazione in ginocchio, con la classe media che è sparita, con una inflazione, con una devalutazione della moneta oltre l'80%, quindi si inserisce come una punizione ulteriore per una società già gravemente colpita. Infatti anche nelle settimane precedenti noi, come staff delle Nazioni Unite, avevamo già avuto istruzione di essere pronti per situazioni di emergenza, quindi in questo ieri l'altro avevo già la mia valigia con le cose essenziali pronte. Infatti i miei vicini sono rimasti abbastanza stupiti che avessi già questa valigia pronta, e poi siamo rimasti insieme in uno degli appartamenti che era un po' meno danneggiato, ma sono venuti giù muri, le finestre sono volate via come se fossero stati fogli di carta, vetri ovunque, il rumore dei vetri è la costante di questi giorni, si sentono vetri che cadono dai palazzi, vetri che vengono raccolti, quindi questo, diciamo che sì, la colonna sonora di questi giorni è questo continuo suono, rumore di vetri che vengono spostati, la devastazione di alcuni quartieri. Il mio quartiere è profondissima. Ieri camminavo nelle strade che conosco, dove ci sono i pochi posti che ho potuto visitare a causa del lockdown per il coronavirus, che avevano iniziato a rialzare un po' la testa, quindi ora sono completamente distrutti. Ho avuto amici che non ce l'hanno fatta e persone ferite con cui ho fatto fatica a mettermi in contatto, ma mi sento una dei grandi fortunati che in questa situazione è riuscita a non avere grandi ferite o danni irreparabili, ma il danno morale penso per questo paese è immenso. Mi ha fatto vedere una parte di Beirut che non, che non mi aspettavo, una solidarietà immensa. Queste piccole organizzazioni locali che hanno messo in piedi queste squadre di giovani volontari che vanno casa per casa ad aiutare qualsiasi persona a pulire, con piccola assistenza medica. Ci sono tante anziane anche nel mio palazzo e ho visto questo grande calore, questa grande vicinanza che mi ha scaldato il cuore, mi ha commosso. È un tipo di aiuto che appunto va oltre quelle che sono le linee di visione religiosa che sembrano permeare questa società, e mi chiedo se come possono queste forme di solidarietà e di vicinanza essere tradotte in un'azione più forte che rimetta la politica in una linea che sia quella dell'interesse della popolazione, perché in questo momento chiaramente la corruzione, divisioni religiose e politiche sono il cancro di questo paese, e anche l'incidente che pare sia stato causato da negligenza, ecco, questa negligenza, corruzione, non fare il proprio lavoro, non mi stupisco per quello che ho visto del Libano in questo momento, per quello che vedo anche sul lavoro e con i colleghi che sono direttamente coinvolti nelle questioni interne, quello che vedo dagli amici, quello che vedo dalle persone che fino a 6 mesi fa stavano bene, quindi avevano uno stipendio, e lo stipendio ora è praticamente azzerato. Quindi spero che questa grande forza che ho visto in queste 24 ore si traduca in altro, e che si traduca in qualcosa di positivo, perché
l'impatto, scusa se ti interrompo, l'impatto economico, tra l'altro, no, dicevo, scusa se ti interrompo, appunto, l'impatto economico sarà devastante. I numeri, che poi sono numeri che lasciano il tempo che trovano, visto che siamo a pochissime ore dall'esplosione, si parla al di là dei morti e delle migliaia di feriti, e grossa parte probabilmente delle vittime sono lavoratori portuali, non viene detto, però lì c'era tutto un micro sistema economico importante, che era la zona del porto per Beirut, che è stata completamente spazzata via. Si parla di 300.000 sfollati, dei numeri enormi per una città che le stime danno intorno al 1,5 milioni di abitanti più o meno, quindi parliamo di una grossissima fetta di popolazione che è rimasta senza casa, oltre poi al fatto che ci sarà, che è una città e un paese in ginocchio, che già lo era, viveva una crisi economica. Il fatto che una roba del genere rischia davvero di devastare quello che era rimasto del tessuto economico, produttivo e lavorativo di quella città e di quel paese.
Sì, sicuramente l'impatto economico è devastante, l'impatto sulle infrastrutture che già erano veramente all'osso, tipo noi da settimane non avevamo elettricità, cioè sono arrivata qua a marzo con un'elettricità costante, cioè c'erano dei power cuts solo di 3 ore al giorno, ora al massimo quando ricevo elettricità sono 3 ore al giorno, elettricità dallo Stato, quindi anche rimettere in piedi il minimo, tipo nel mio quartiere l'elettricità non c'è, quindi anche per quelli che comunque la casa, un tetto ce l'hanno, la vivibilità in un paese in cui in questo momento fa caldissimo, non è da dire che è proprio gestibile, anche gli aspetti minimi del cibo eccetera, è veramente devastante. Ho visto il quartiere del porto, come dicevi tu, è spazzato via, quindi tutte le attività commerciali, quindi trasporto, esportazione, importazione eccetera, nella zona sono andate anche le attività commerciali, in una zona che è molto vibrante, perché quella di Jaitau e Marmehai è la zona del porto, ma anche tutto verso Ashrafieh, che è più verso l'interno, i danni sono devastanti, anche in palazzi nuovi che sembrano poter reggere meglio, in realtà sono sventrati, cioè c'è stato questo risucchio, c'è stata questa onda d'urto di risucchio, le mie finestre sono volate via, non so poi neanche dove fossero, uno dei pannelli, una zanzariera ha attraversato completamente tutta la casa, e solo ieri ho realizzato che questa era la zanzariera che era nella sala, e l'ho trovata in cucina, non capivo da dove venisse, ma ho cose in casa che non sono, cioè pezzi di legno che non fanno parte di casa mia, non so da dove sono venuti.
Oggi poi leggevamo, oggi sul Manifesto l'impatto poi su una sanità che già era anche quella allo stremo, ospedali che hanno dovuto chiudere alcune delle sale operatorie proprio a causa della mancanza di corrente durante il giorno. L'emergenza Covid, appunto l'emergenza sanitaria, si va questo dramma si va a inserire in una situazione di emergenza sanitaria appunto già ampissima.
Sì, anche perché la zona colpita, nella zona vicino appunto al porto, ci sono tre importanti ospedali, il St. George, il Jaitawi Hospital e il Wardie, che non è lontano, e sono tutti in ginocchio. Il Jaitawi Hospital è stato evacuato, ho avuto appunto amici che sono andati a cercare assistenza medica al Wardie e sono stati mandati via perché non erano in ginocchio. Mi hanno detto di corpi buttati, di morti buttati in terra perché non c'era più spazio, non c'era già. Io ho avuto esperienza le settimane scorse di andare in ospedali per cose minime e già il sistema era all'osso, veramente all'osso, quindi non so come riusciranno a rispondere a questa crisi. E penso che sia importante soprattutto anche dire sì, i numeri adesso sono i numeri dei morti, dei feriti, ma ci sono tantissimi dispersi. Io vedo foto che arrivano tra i vari gruppi di persone che non si trovano, i lavoratori portuali tantissimi sono dispersi perché l'esplosione è stata devastante, quindi...
No, non lo dicevo perché saranno delle cifre, saranno cifre destinate ovviamente a salire, no? Ora sono appunto, ci sono migliaia di feriti, dispersi, quindi perché è un po', no, la sorpresa che sono pochi morti, molti dicono, invece poi fondamentalmente è che tutto non è accertato, ma qui probabilmente si parla di sicuro qualche centinaio, ma al di là dei numeri appunto in sé per sé. Un'altra curiosità, i media di indipendenti oggi abbiamo fatto risalire la segna stampa, la curiosità era quali sono le notizie soprattutto nei media indipendenti in seguito a quella che è appunto, no, al dramma che stiamo raccontando.
Scusami, ti sentivo molto bene. La domanda è, suppongo, sia su quali sono i media indipendenti.
Quali sono le notizie che stanno circolando sui media indipendenti? Noi oggi abbiamo fatto la segna stampa, abbiamo raccontato le notizie dal Libano, ma spesso, soprattutto la stampa italiana riguardo quello che arriva dagli esteri, non è proprio così così ferrata, e quindi la curiosità era su quello, sulla reazione dei media, soprattutto quelli indipendenti, a questa catastrofe.
Sì, la reazione è quella di, ormai sembra abbastanza credibile la ricostruzione dell'incidente sulla base di questo deposito di materiale esplosivo incustodito da anni. Questo, e come dicevo prima, non è così strano immaginare che ci fosse questa mancanza di cura, mancanza di adempimento di quelli che sono gli obblighi di certi funzionari di Stato. In questo momento la rabbia sta iniziando a farsi sentire. E, come dicevo prima, c'è questo sentimento di necessaria responsabilità, presa di responsabilità, devono pagare, chi è responsabile deve pagare, però penso che sia ancora presto perché le persone stanno ancora cercando di capire cosa gli sia successo e cosa sia successo ai loro cari. Quindi per ora non ho ancora visto, cioè, quelli che si discostano molto da quella che è stata la linea fino a qui espressa di responsabilità. Chiaramente non c'è fiducia nella politica, e quindi anche ieri sentivo le persone che mi erano intorno.
Eccolo, no, è caduta la linea. Ora proveremo a ricollegarci immediatamente con Grazia, con cui stavamo facendo un racconto di quella che è la situazione a Beirut a distanza di meno di 48 ore da questo.
Scusate, eccoci. Aspetta la linea. Sì, quindi dicevo appunto, i media indipendenti in questo momento sono più focalizzati sulla necessità di ritirarsi in piedi e di cercare di fare di utilizzare questa rabbia in maniera molto forte per smantellare un attimo il controllo totale della politica, che non ha molto a cuore l'interesse delle persone, e quindi si andrà a inserire su quella che era già l'ondata di manifestazioni e di proteste che già avvenivano, e sarà molto difficile capire come evolveranno le cose. Abbiamo visto alcune misure di arresti domiciliari di alcuni funzionari dell'autorità portuale, eccetera, però sono cose minime. Le persone c'è una rabbia profondissima, un senso di violenza che è stata imposta a queste persone, profonda, da livelli.
No.
Stiamo tenendo in ginocchio una parte importante del paese. Poi Beirut non è solo la città, il capitale, ma anche il cuore vibrante, quindi la parte del paese.
Sta balbettando, eccolo lì, è ricaduto la linea. Come potete immaginare, purtroppo queste app di messaggistica non sono sempre così puntuali e brillanti, però ci fanno risparmiare. E poi eccoci, sì.
App che peraltro era stata tassata dal governo libanese, la WhatsApp era stata messa una tassa, su questo c'erano state anche delle proteste, vero? Grazie.
Sì, è una delle cose che ha generato le prime proteste l'anno scorso, quindi a ottobre dell'anno scorso. Sì, questo cercare di continuare a tassare le persone che già fanno fatica, quando invece poi c'è un accumulo e una concentrazione di denaro nelle mani di pochi. Ecco, una cosa che mi ha colpito molto di Beirut al mio arrivo è stato questo, cioè il numero di Ferrari, Porsche e macchinoni per strada, e poi palazzoni bellissimi, giardini verticali, e poi la mancanza di infrastrutture di base. Cioè, tra questi palazzoni bellissimi si snodano cavi dell'elettricità come in un paese senza infrastrutture, dove appunto non c'è un sistema di trattamento delle acque reflue. Una cosa banale che forse noi in Italia non facciamo neanche caso, qui non è possibile neanche nei palazzi più belli e più lussuosi buttare la carta igienica nel water, perché non c'è un sistema sewage, mi sfugge la parola in italiano, che sia adeguato. Il mare è inquinatissimo, e questa corruzione, questo lasciare il paese andare così in malora ad opera, insomma, di quelli che sono al potere, quello che sta innescando questa grande onda di protesta. Poche settimane lo stipendio di un ingegnere, quindi non parliamo di un operaio, quindi l'ingegnere è passato ad avere un valore irrisorio di $100 al mese. Quindi se questa è la situazione di un ingegnere, possiamo pensare quella che è la situazione di un operaio. Il livello di disoccupazione sta arrivando a tassi incredibili. Chi può se ne va. Io parlo con persone ogni giorno, dico: ok, dove sei? Italiano, ok, come posso fare a venire in Italia? No, ma io conosco qualcuno in Canada, andrò in Canada. C'è chiunque dice ogni qualsiasi cosa è meglio di qui, ed è terribile. E dopo questo incidente, chiamiamolo così per questo momento, non so come queste persone potranno rimettersi in piedi. La solidarietà internazionale sì, sicuramente è importante, l'aiuto degli altri paesi è importante, però questo aiuto secondo me deve anche spingere a un cambiamento fondamentale nel sistema. Quindi la corruzione non può continuare, la divisione delle cariche di Stato, eccetera, a seconda di conoscenze o interessi politico-economici o strategici di altra natura, di sicurezza, non può continuare. Le persone hanno bisogno di avere uno Stato che pensi a loro, che gli consenta di vivere una vita dignitosa, perché in questo momento non lo è, ed è molto triste. È un paese bellissimo in cui ho visto una solidarietà in questi giorni stupenda, ed è terribile pensare che per le mani di pochi questo paese è diventato invivibile.
Grazie, ci domandano di chiederti se l'esplosione si sia sentita anche in Ascia Bresciatila, che sono appunto poi campi profughi già al collasso da tempo, che se tu sai, insomma, magari non lo sai, però insomma ti giro la domanda.
Sì, io non lavoro direttamente sulla questione delle comunità palestinesi. L'esplosione si è sentita in tutta Beirut, è oltre Beirut, è fuori Beirut, a 50 km di distanza. Ora, il danno in queste aree io non lo so quantificare, ci sono agenzie specializzate che stanno lavorando su questo, ci sono tante ONG anche italiane che stanno lavorando, che lavorano il supporto alla comunità palestinese a Beirut, quindi direi Terdesom Italia sicuramente è molto più informata sulla situazione. Non ha risparmiato nessuno questa esplosione, cioè alcune parti della città, io in questo momento mi trovo a Hamra, che è nella parte più a sud, ha avuto danni minori, ma ha avuto danni. L'ospedale della American University ha la facciata completamente distrutta, tutte queste vetrate sono crollate, quindi l'ospedale, parte dell'ospedale e delle cliniche non sono agibili. E come si diceva prima, già era un sistema, parliamo dell'American University che giusto la settimana scorsa ha lasciato a casa 180 impiegati, tra cui infermieri, medici, perché non ci sono i soldi per pagare gli stipendi. Penso che le comunità più vulnerabili appunto abbiano subito dei danni veramente devastanti, e qui non ho le figure in mano, ma già nei campi palestinesi le infrastrutture sono inesistenti, quindi non credo che la situazione sia gestibile. L'Agenzia delle Nazioni Unite UNRWA, che si occupa appunto dei palestinesi, avrà in mano dei dati più accurati. In questo momento non ce l'ho, anche perché se devo essere onesta, nelle ultime ore ho cercato anche di tenere d'occhio la mia vita a casa, stare in piedi, capire dove sono amici che non riuscivo a sentire, se siamo tutti bene, capire sul lavoro come gestire l'emergenza, e quindi seguire anche tutte le news locali non è stato proprio semplicissimo.
Va bene, grazie. Noi ti ringraziamo moltissimo, se non hai altro da aggiungere ti abbracciamo forte e speriamo di risentirci presto.
Io vi ringrazio di questa opportunità e vorrei usare questa occasione anche per invitare chi può a fare delle donazioni o a supportare le piccole organizzazioni locali. In Libano non esiste una banca del sangue, quindi in questo momento chi può dona il sangue, quindi supporta Mezzaluna Rossa libanese, è una cosa importante, supportare le piccole organizzazioni. Ci sono dei link che circolano in questo momento su Instagram e WhatsApp di supporto alle organizzazioni locali piccole. In questo momento è veramente fondamentale, quindi ecco, questi gesti semplici ma tangibili sono veramente cruciali in queste ore. Quindi se posso, c'è questo link che si chiama https://lebanoncrisis.card.co/donate, quindi ecco, date una mano, che è veramente essenziale in questo momento. Grazie di tutto e in bocca al lupo per